preghiera.
Signore Gesù, fa che questa sera possiamo ascoltare e accogliere la Tua parola con fiducia e con grande serenità di cuore. Tu conosci le nostre difficoltà e le nostre resistenze. Sai che spesso rimaniamo prigionieri delle nostre preoccupazioni. Donaci la Tua luce. Portaci per mano fuori da noi stessi, oltre la soglia delle nostre paure, verso di Te e verso i nostri fratelli. Amen. La volta scorsa abbiamo visto il testo della chiamata dei primi discepoli, 1:16-20. Abbiamo visto che Gesù non è un solitario, cerca di associare altre persone alla sua opera, alla sua avventura. Sottolineavamo come li chiama due a due, due coppie di fratelli. Se vi ricordate, chiama prima Andrea e Simone, Pietro, e poi Giacomo e Giovanni. E anche questo è significativo perché la camminata cristiana è personale, ma non è individuale. Già questo fatto di chiamare dei fratelli che poi lasciano il padre suggerisce che rispondere all'appello del Signore vuol dire entrare in una nuova famiglia. Non che l'altra non conti più niente, ma di fatto in una fraternità. Non si segue il Signore da soli, lo si segue insieme. E infatti vediamo che subito dopo, abbiamo l'episodio di 1:21-27, si dice, il testo l'avete lì, giunsero a Cafarnao. Giunsero vuol dire Gesù con i primi quattro chiamati, i primi quattro discepoli. Notiamo tra l'altro come Gesù è in movimento, vi ricordate che l'avevamo sottolineato? Gesù entra nella città. Cafarnao, tra l'altro, è una città importante vicino sul lago di Genezaret, detto anche mare di Galilea, e sarà un po' la base dell'attività di Gesù in Galilea. Tornerà lì e soprattutto si fermerà nella casa di Pietro, come vedremo. In ogni caso si muove, e si muove con gli altri. Giunsero, plurale, a Cafarnao. E subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridandolo forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità, comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono. Come vedete nella presentazione del testo, ho messo in evidenza due termini che ritornano nel brano. Prima di tutto l'insegnare e l'insegnamento, e poi il termine autorità. Il testo testimonia l'autorità, cioè potremmo quasi dire l'autorevolezza di Gesù. Il termine che abbiamo nel testo greco è un termine che dice potere. Un'autorità legata a un potere, ma non è il potere di chi si impone, è il potere di chi libera. L'insegnamento di Gesù è precisamente ciò che libera, ma notiamo che all'inizio si parla di un insegnamento come predicazione. Entra nella sinagoga e insegna, quindi la sua parola che ha autorità, ma poi dopo dice che libera da forze disgreganti un poveraccio, un posseduto, e questo è l'insegnamento. Che è mai questo un insegnamento nuovo? Cioè questo insegnamento, questa didache di Gesù non è una parola astratta, non è un insegnamento verbale, è una parola potente, forte, ma perché libera. Libera da tutte le forze che tengono prigioniere le persone, un posseduto, cioè un alienato, uno che non può più gestirsi liberamente. Allora questo è importante, il termine insegnamento, vedete, torna in modo martellante all'inizio e poi alla fine racchiude tutto il racconto. Ma cosa vuol dire insegnare? Non insegnava come gli scribi. Sappiamo che gli scribi erano detti anche i dottori della legge, cioè noi diremmo i teologi, i maestri autorevoli che insegnavano il senso della Torah, della legge, quindi della scrittura, e che quindi dovevano aiutare a capire chi è Dio e a trasmettere questa parola, non come loro, una parola vuota, una parola ripetitiva, una parola astratta, una parola arrogante, una parola presuntuosa. Lo vedremo, gli scribi saranno una delle prime categorie che si opporranno a Gesù. Perché rispetto a loro, rispetto a questi specialisti della parola o di Dio, Gesù non aveva nessuna garanzia istituzionale. Ma quello che, per così dire, era la garanzia della sua novità, era precisamente il suo insegnamento, la sua parola. E qui poi l'ho messo, la gente, ascoltando Gesù, incontrandolo, percepiva come questa parola entrava in profondo e cambiava. Era una parola che liberava. Possiamo leggere: è proprio nell'atto di recepire tale parola che la gente percepisce la diversità del Nazareno rispetto ai maestri ufficiali. È il fatto di sentirsi toccati nel profondo che è autentica la parola di Gesù. La sua autorità si fonda sul fatto che essa opera efficacemente in coloro che la accolgono. Io non so se abbiamo fatto mai noi questa esperienza, ma questa è l'esperienza. Perché tu sei cristiano? Ma non è solo per tradizione o perché sono nato in una famiglia cristiana. Certo, questi mi hanno educati. Ma bisogna che uno capisca che se leggo questo testo, se ascolto il Vangelo, se incontro Gesù Cristo, è una cosa, nessuno parla come Lui. Oppure i due di Emmaus, ci ardeva il cuore quando ci spiegava le scritture. È perché questa parola si impone nel senso che ci cambia dentro, che è vera. Ecco dove si fonda l'autorità di Gesù. Potremmo pensare anche a delle figure io non vorrei sempre tornare sul cardinale Martini, ma per esempio lui, che è abbastanza ancora vicino, queste figure la cui parola e il Vangelo trasmesso ci tocca in profondità. Quindi anche su questo si potrebbe tornare. Ho fatto qualche esperienza in cui, o attraverso la testimonianza di qualcuno, o leggendo il Vangelo, in certi momenti mi sono sentita toccare dentro. Un po' come negli Atti, al primo discorso di Pietro, dopo la guarigione di quel tale là, alla Porta Bella del Tempio, dice l'autore sacro, si sentirono trafiggere il cuore. L'autorità. Ho detto prima che la parola greca ha qualche cosa del potere, ma è interessante anche la parola italiana che deriva dal latino, dove autorità proviene da un verbo che vuol dire far crescere. Augeo, far crescere. Cioè la vera autorità è quando uno riesce a far crescere gli altri, far crescere la speranza, far crescere l'impegno. Questo è quello che fa Gesù, ma è quello che poi devono fare quelli che lo seguono. Giunsero a Cafarnao, poi lui si muove, però gli altri devono entrare in questa prospettiva. Io non so che posizione abbiamo noi, ma anche in una famiglia uno può avere autorità verso i figli, ma cosa vuol dire? Che in questa casa comando io? Vabbè, sono cose che si dicono, d'accordo, ma cosa vuol dire far crescere gli altri? Notiamo ancora come di fronte poi all'intervento di Gesù, queste forze di morte, queste forze inquinanti, lo spirito impuro che sono nella profondità della persona, rispondono: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Cioè il plurale, anche questo è significativo, poi passerà ancora al singolare. Ma come dire che Gesù in qualche modo libera da tutta quella molteplicità di realtà, di situazioni, di forze che disgregano, che fanno male. E dicono, io so chi tu sei, poi dice. E in qualche modo dice il vero, sei il santo di Dio, cioè sei l'inviato di Dio. Però la domanda resta, ma sanno veramente il modo con cui Gesù vince, sconfigge queste forze di morte, il modo con cui libererà la storia? Probabilmente, come poi anche altri ambienti vicini, l'idea è che lui libera a colpi di interventi prodigiosi, eliminando con la forza gli avversari. No, non è questa la strada, ed è anche per quello che Gesù poi impone il silenzio. Ma questo silenzio, questo intervento di Gesù, taci, esci da costui, è la parola autorevole con cui Gesù è in grado di far tacere le voci caotiche che ognuno porta dentro. Diceva il Manzoni, visto che ci abbiamo qua, una cosa che lo ricorda, quel guazzabuglio del cuore umano, quella confusione. Gesù interviene e notate che si dice tutti furono presi, qui traduce da timore, ma in questo caso il termine è piuttosto spavento. Non è un'espressione positiva. Paradossalmente, questa situazione, questa presenza del posseduto, questa manifestazione di forze caotiche sconcerta, la gente è in una situazione di disagio e di paura, ma quello che fa paura alla gente invece diventa il luogo dell'intervento di Gesù. E Gesù da una parte mostra attenzione, compassione verso questa persona e dall'altra è capace di distinguere quelle cose che non vanno bene, che devono essere strappate, per così dire, dalla persona. Notate che dice: lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Questa annotazione cosa può voler dire? Ma forse vuol dire che liberarci da tante situazioni caotiche, liberarci da forze che ci tengono schiavi, non è in dolore. Bisogna essere disposti a pagare qualcosa, straziandolo e gridando forte. Allora anche qui cosa siamo disposti a pagare per crescere? Poi ancora un ultimo rilievo su questo primo brano. La vittoria sul male, leggo qui, significa anche il superamento degli atteggiamenti che portano a far coincidere le persone con i loro problemi, errori e fallimenti. Gesù davanti a quel posseduto mantiene fermamente una certezza non attenuata dalle sue grida inquietanti. Egli è un figlio di Dio amato e cercato. Forte di tale convinzione, interviene facendo tacere le voci caotiche che risuonano assordanti dentro di quello. E qui, in qualche modo, ci possiamo interrogare come guardiamo noi persone in difficoltà, o persone umiliate nel corpo, nella psiche, eccetera. Una volta girando qui per il centro, poi vedi queste persone sdraiate in mezzo ai cartoni. Molte volte la prima reazione non è proprio quella che ha Gesù. Sono persone amate da Dio, sono persone cercate dal Signore. Ma adesso questo magari è un caso un po' limite, ma anche il vicino, il parente, eccetera, qualcuno che anche ci dà fastidio. Cosa vuol dire avere lo sguardo di Gesù in queste situazioni? Sono alcune indicazioni che possiamo poi riprendere personalmente. Prendiamo adesso, saltiamo un po', ci sono diverse guarigioni ancora, eccetera, poi magari riprenderemo alcune cose. Passiamo a un altro intervento, la guarigione di un paralitico, al capitolo secondo, i versetti 1-12. Prima era andato un po' in varie parti, era andato anche in un luogo deserto, adesso entrò di nuovo a Cafarnao. Vedete? Cafarnao è un po' il punto di riferimento, è sempre in movimento. Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa. Noi abbiamo saltato, ma in precedenza aveva detto che era andato nella casa di Simone a Cafarnao. Quindi con ogni probabilità si sa che è in casa. La casa di Simone è un po' la base della sua operazione. Se andate in Terra Santa, andate a Cafarnao, ci sono i resti di una casa che sembra proprio quella di Pietro. È impressionante. Comunque appunto, si seppe che era in casa, cioè la gente già, guarda, è tornato. e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola, quell'insegnamento di cui abbiamo detto. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Poi andiamo avanti, ma quattro persone, chi sono? Non è che ci sia unanimità nel riconoscere questi quattro, ma a me pare che si possa pensare ai quattro chiamati. Vi ricordate? Andrea e Simone, Giacomo e Giovanni entrarono insieme a Cafarno, poi si spostano, entrano nella casa di Simone, e adesso tornano a Cafarno. Si potrebbe pensare che lui sta insegnando e i quattro primi che ha chiamato incominciano a cercare di fare incontrare le persone in difficoltà con Gesù, ma poi lo riprendiamo. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava. E fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Naturalmente le case di allora non avevano mica il tetto come da noi, era un tetto fatto di fango, foglie e rami, quindi non era poi difficilissimo operare un'apertura. Quindi, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi, li ritroviamo subito, e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico ti sono perdonati i peccati, oppure dire alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Allora la prima cosa è questo fatto, che ci sono quattro che portano un paralitico, uno bloccato. Prima c'era un posseduto, adesso c'è uno bloccato, che non riesce a muoversi, che lo portano da Gesù. I padri della Chiesa hanno sempre visto in questa scena una immagine tipica della comunità cristiana. Nella comunità cristiana ognuno porta, si fa carico degli altri ed è portato dagli altri. Portare a Gesù, permettere che si incontri, ma poi portare nelle difficoltà di fede, nelle difficoltà della fiducia, nelle difficoltà della vita. Gesù dice: «Vista la loro fede», disse al paralitico. Come diceva Mazzolari, credere per chi non crede. Quasi, appunto, farsi carico della fatica degli altri a credere e cercare di accompagnarli verso Gesù. Questa è una bella immagine della comunità cristiana. Imparare, dicevamo prima, a far crescere l'autorità, imparare a farsi carico. Quindi aiutano questa persona in grave difficoltà, bloccata, a incontrare Gesù. E il testo, appunto, mette in luce la relazione stretta che c'è tra la fede e la guarigione. Addirittura la fede dei quattro, e non del paralitico, almeno in prima istanza. Notiamo che questi quattro non si lasciano scoraggiare dalle difficoltà. Uno avrebbe potuto dire, vabbè, come si fa, noi abbiamo tentato, c'è un sacco di gente davanti alla porta, non si può entrare, quindi basta. No, invece superano gli ostacoli. Si potrebbe quasi dire che la fede cerca strade nuove per poter incontrare o fare incontrare il Signore, per poter contagiare altri in questa esperienza. Quindi questi qua si danno da fare, inventano, trovano il modo. Mi viene in mente la figura di Lapira, molti non lo conosceranno neanche più, era il sindaco di Firenze, lo prendevano in giro perché sembrava un mistico, eccetera, eppure seppe trovare soluzioni gravissime agli operai della sua città, animato dalla fede, animato dalla forza che gli veniva da Dio. Ecco, quindi si danno da fare. Allora Gesù interviene, però almeno a prima vista sembra sorprendente il suo intervento, perché non guarisce subito questo malato, questo paralitico, ma gli annuncia il perdono dei peccati, vedendolo lui e dice: figlio, ti sono perdonati i peccati. Anche questo è interessante. Ci sono, e si spera che ci siano ancora, segni di guarigione, segni nel corpo e nello spirito in cui il Signore lavora, ci aiuta a sperare, certo. Ma questo fatto che l'Evangelista mette in luce ci dice che per Gesù il caso serio è il peccato. Il peccato non tanto come violazione di una norma, ma la peccaminosità, la ricerca di se stessi, la volontà di primeggiare, la scelta di mettersi al primo posto, quindi dividere, togliere spazio agli altri. Insomma, quello che dicevamo prima, non portare il peso degli altri, non far crescere gli altri, eccetera. Insomma, questo è il peccato. Il peccato è quello che fa male. Il peccato è tutto ciò che umilia. Allora Gesù dice, la cosa più importante è questa. Come se dicesse che fondamentale è guarire la nostra libertà, sconfiggere tutto quello che ci fa estranei a Dio, tutto quello che ci allontana dagli altri, tutto quello che ci ferma in una sorta di paralisi, come il paralitico. Questo è il vero problema. Non che gli altri non ci siano, ma qui è la radice. E se si trova questa libertà, si possono poi affrontare e risolvere anche gli altri problemi. Guarire la nostra libertà. E quindi questo già ci pone anche un altro interrogativo. Siamo chiamati a rivedere le nostre priorità, a riconsiderare ciò che davvero riteniamo più urgente, ciò che riteniamo necessario per il nostro star bene, per la nostra crescita personale, per la nostra realizzazione. Poi Gesù interverrà e guarirà anche questa persona, però appunto pone l'accento su questa questione. E allora siamo invitati a condividere lo sguardo di Gesù sulla realtà. Qualcuno si sveglia e poi dopo va a vedere come va la borsa, come se tutto dipendesse da quello. Quali altri criteri, quali altri indici di valutazione siamo chiamati a mettere al primo posto? Di fronte all'intervento di Gesù, che dice ti sono rimessi i tuoi peccati, abbiamo la reazione degli scribi. Come ho detto prima, i dottori della legge, gli esperti della parola di Dio, coloro che conoscono quello che Dio vuole. Perché costui parla così? Dicono tra sé. Non si esprimono, non cercano di capire. Il loro interrogarsi è un interrogarsi malevolo. Sanno già tutto. Sanno già chi è Dio, come Dio agisce, come Dio eventualmente perdona. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Dio solo e poi coloro che sono incaricati secondo la legge che loro interpretano. Sappiamo che il perdono avveniva al culto del Tempio in certe situazioni, secondo certe prescrizioni, certe regole molto minuziose, molteplici, regole anche di purità, che poi la gente non riusciva a rispettare. E quindi era tagliata fuori dal culto del Tempio ed era tagliata fuori dall'esperienza della misericordia di Dio. Gesù, in Gesù Dio offre il perdono. E si tratta di accoglierlo con semplicità, con fiducia. E si tratta quindi di aiutare la gente a incontrare la misericordia, non porre difficoltà, barriere, condizioni su condizioni. Si tratta di aiutare le persone a sentire che il Signore è venuto per dare una mano. E qui ho messo due citazioni di Papa Francesco dalla Evangelii Gaudium, che forse in queste cose che abbiamo detto si chiarificano. Al numero 44 il Papa dice: il confessionale non deve essere una sala di tortura, bensì il luogo della misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile. E al numero 47, di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Io credo che queste affermazioni del Papa rientrano fortissimamente in questa scena che abbiamo brevemente commentato. Quello che la Chiesa deve fare è aiutare le persone a incontrare la misericordia e testimoniare che il Signore ha. qui non è il luogo, ma però questo è un grosso problema. Come mai la gente non vive più la confessione come un'esperienza di questo genere? E forse non abbiamo qualche volta messo tali e tante condizioni che poi la gente, non lo so. In ogni caso, questo è il problema. Fare, aiutare, dare una mano, portare a Gesù, così com'è, e sentire questa parola, ti sono rimessi i peccati. Allora poi abbiamo questa obiezione, l'obiezione degli scribi che ci sono anche oggi, non si chiamano scribi. Come fa a parlare così? Come fa a dire queste cose? Continuano a dirglielo, povero Papa. Allora Gesù dice, ma cos'è più facile? Dire ti sono rimessi i peccati sembrerebbe facile perché dice una parola, poi il peccato è interiore. Oppure far camminare uno che è bloccato. Allora guarda. Guarda che se non è vero che il perdono che penetra dentro sblocca una persona. E interviene, e libera. Sono due testi che in qualche modo ci fanno entrare nel modo di Gesù di accostare la realtà, di liberare dalle forze di morte, di portare un'esperienza di misericordia che fa camminare, che aiuta ad andare avanti. E sono due testi che interrogano anche noi in un momento che facciamo di ripresa personale. Possiamo così fermarci sulle cose che abbiamo detto, far crescere autorità, come far crescere capacità di guardare come guarda il Signore, superamento di tutti i